Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. I simboli sono un'esigenza espressiva. Ma cosa rappresentano i simboli nella musica rock? Un simbolo può essere il logo di una band, l'espressione di un testo, il racconto onirico di un viaggio allucinato, come quello di Jim Morrison nella famosa Celebrazione della Lucertola. Stasera abbiamo intervistato un amico. Nel frattempo ascoltiamo i suoi simboli, quelli raccontati da Luigi Bonanni dei Garzon Fatal. Buon ascolto.
Millenni, rappresentanza di forza, ricercando paure negli occhi di chi guarda, infidi guardiani dell'umanità, simboli, vortici di pensieri inquietanti, specchi di paura, simboli, solo giochi per pochi, specchi di falsità, simboli che la forza continui sui mercati di per farti pregare all'ombra di una croce, di una stella colorata sotto un cielo d'oro nero, unica promessa all'immortalità. Simboli, vortici di pensieri inquietanti, specchi di paura, simboli, solo giochi per pochi, specchi di falsità, simboli che la farsa continui sui mercati di Babilonia.
and Roll Can Never Die. Questa sera Maurizio Angus Bidoli vi porta nell'ambiente punk, diciamo, il punk, la nascita del punk a Roma, pure se vogliamo parlare di tante cose. Io al telefono ho una persona che conosco benissimo da tanti anni. Lui si chiama Luigi Bonanni, cantante, mente dei Garçon Fatal. Ciao Luigi, prima di tutto buonasera.
Ciao Maurizio, buonasera a te e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
Grazie, grazie per aver accettato questo mio, diciamo, processo, vogliamo chiamarlo processo, ma più che altro...
Interrogatorio lo chiamerei.
La nostra sarà una piacevole chiacchierata, un po' se hai ascoltato una precedente chiacchierata che ho fatto con Lorenzo dei Bloody Riot, vorrei fare questa con te.
Va bene, a parte che io non potrei comunque dirti di no su qualsiasi cosa tu mi chieda, perché...
Bravo.
Probabilmente ci conosciamo da sempre, quindi diciamo che la cosa mi fa profondamente piacere.
Esatto.
Quindi sono felice di sentirti che stai bene, che stai sul pezzo, che ancora ti occupi del nostro amore infinito che condividiamo da tanti anni, che è il rock and roll, quindi procedi pure, io sono qui.
Ecco, appunto, parlando di questo nostro procedere nella vita sul rock and roll, io faccio questa trasmissione, continuo a suonare con i Fingernails, insomma abbiamo sempre questo spirito che rimane un po' vivo dentro di noi. Il tuo spirito qual è in questo momento?
Allora, io diciamo che ho concluso, tra virgolette, perché i Garçon Fatal erano un progetto vero, reale, che poi tu hai condiviso in diverse tranche della trentennale carriera del gruppo, cioè dandoci una mano, sostituendo diciamo i vari chitarristi che si sono alternati all'interno della band. Però diciamo che io mi sono tolto la soddisfazione di chiudere con il botto finale in bellezza, riuscendo a ristampare per la Contempo un paio d'anni fa oramai, per il trentennale dell'uscita del nostro primo ed unico LP ufficiale, che comunque usciva anche allora per la Contempo. Sono stato a Firenze collaboro con loro e in questo periodo in maniera molto più assidua. Diciamo che la ristampa del disco, inserendo una canzone inedita che era stata scartata all'epoca, mettendo all'interno dell'album i testi finalmente con la traduzione in italiano, tutta una serie di foto inedite che io conservavo e che anche i componenti storici della formazione mi hanno messo a disposizione, insomma rifare soprattutto, rimettere su la formazione originale, che era la formazione a quattro elementi, fare un paio di concerti, uno a Firenze perché chiaramente la Contempo, la sede storica è tuttora a Firenze, uno a Roma all'Auditorium, che è stata un'apparizione molto molto veloce, insomma, però comunque in un contesto molto importante, che ha concluso quella che è la mia avventura con i Garçon Fatal come gruppo reale. Rimane l'idealizzazione dei Garçon Fatal, che sono, diciamo, le mie fisse, diciamo, cioè Garçon Fatal poi è oramai è diventato una sorta di sinonimo di quello che io faccio nella mia vita.
Un vestito, anche, diciamo, è anche,
esatto,
un vestito.
È il vestito della festa che ogni tanto indosso.
Comes the sneeze deep inside me, blind in my eyes, till I start to cry. Here comes the snake deep inside me, yeah. You caress him every time you touch him like me. We'll be right back.
right, only to the real wings. You so fresh, you so foreign, you so fresh, but you so, so foreign.
Come sono nati i Garçon Fatal? Perché tu, mi sembra che prima di loro tu avessi avuto altre esperienze con gruppi che sono stati gruppi che hanno anticipato il punk a Roma. Ce li vuoi ricordare? Mi sembra di ricordare gli Apocalypse Hotel o i The Beds, sbaglio?
Sì, io no, hai detto bene. Poi diciamo soprattutto con i Beds abbiamo lì che praticamente ci siamo conosciuti, perché poi un paio di componenti della prima formazione iniziale dei Beds hanno continuato la loro carriera, diciamo per un breve periodo usando il nome del gruppo, e poi collaborando con te nelle tue molteplici formazioni dei Fingernails. Allora, i Beds sono nati, erano diciamo una mia cioè il punk praticamente ha cambiato totalmente la mia vita. Stiamo parlando di un periodo dove, diciamo, è quasi parallelo alla, all'esplosione della moda punk mondiale, quindi diciamo bypassiamo chiaramente la fine del 75 e sì, probabilmente tutto il 76. Ecco, nel 77, diciamo, io da 14enne, 15enne, innamorai di questa moda. Mi colpì chiaramente soprattutto l'atteggiamento provocatorio, il look e quant'altro, che io già da giovane appassionato di musica rock già andavo a cercare nel glam o in Lou Reed o in David Bowie, insomma diciamo che grosso modo ero già pronto ad affrontare questa avventura, però il punk ci ha portato dentro il coraggio di ribellarci, ecco, cosa che prima non poteva succedere per un problema chiaramente di età, eravamo veramente troppo giovani, e poi soprattutto perché mancava la miccia che è stato il punk, cioè il rock a quel punto è proprio esploso. Molti dicono che il punk è quello che praticamente è la pietra tombale del rock and roll, probabilmente lo è stato per un certo rock, però non è un caso che noi a più di 40 anni dalla sua nascita continuiamo a usare questo termine anche in maniera impropria, e poi vediamo che il rock è praticamente una sorta di disco rotto che ripropone essenzialmente le stesse quattro note, le stesse cose. Ecco, diciamo, io mi innamorai giovanissimo del punk e misi su il mio gruppetto punk, cioè mi guardai intorno, non c'avevo nessuno, e mi sono preso qualche mese di tempo per trasformare, tra virgolette, i miei compagni, diciamo, di scuola o del palazzo o del vicinato in giovani punk rocker, e mettere su questa prima band che si chiamava The Bats, che eravamo tutto meno che cattivi, chiaramente eravamo molto sì, molto naif, eravamo veramente dei bambini, ecco, poco più che bambini.
Tu provieni, sei nato a Centocelle, mi sembra di aver capito.
Sono nato, sono cresciuto e tuttora vivo nella casa dove io sono nato e cresciuto, a Centocelle.
Ecco, raccontami un po' com'era all'epoca Centocelle, il punk di Centocelle. Io, i miei ricordi sono, io da Medallaro venivamo a Centocelle per vedere da vicino questo fenomeno, no? Che poi era un fenomeno che già mi sembra che era un po' finito, perché i primi anni 80 mi sembra che Centocelle il punk finisce. Che ricordi hai di Centocelle di quel periodo là?
Guarda, non so essenzialmente ricordi positivi, ti spiego perché. Io andavo a scuola in un istituto che adesso non esiste più, e diciamo che non era un bel periodo per la trasgressione, c'è una sorta di moda imposta nei quartieri popolari, quindi noi inizialmente diciamo il punk viene frainteso perché probabilmente all'inizio viene preso quasi come una moda, quindi nelle discoteche quelle pochino più parioline si organizzavano feste punk tipo al Piper o al Mashmore o al Mais, insomma i locali che erano frequentati da quelli che all'epoca si chiamavano pariolini o comunque neanche mi ricordo bene qual era la denominazione. Ecco, diciamo, è stata presa come una moda, è stata mal vista inizialmente perché chiaramente, diciamo, il punk soprattutto a Londra, soprattutto in Inghilterra, usava delle icone che erano icone legate al nazionalsocialismo per una forma di provocazione. Tieni conto che invece il punk in America, i Dead Boys e tanti altri usavano la stella rossa e la falce e martello, quindi il comunismo sbattuto in faccia agli americani, il nazismo sbattuto in faccia agli inglesi, quasi come pugno in faccia, no? Però chiaramente in un quartiere politicizzato, in un'Italia che stava vivendo gli anni 70, che erano gli anni del terrorismo, diciamo una guerra civile non dichiarata, cioè non era molto chiara questa cosa, quindi inizialmente avemmo diciamo molti problemi, ecco, mettiamola così, nel quartiere. Poi invece arrivarono i Clash, e soprattutto arrivarono i Clash di Sandinista, che arrivò la moda diciamo, si allargò in maniera esponenziale all'interno delle giovani generazioni, e i ragazzi abbandonarono le tolste, le Clark e gli Eskimo, e si misero i giubbotti di pelle, insomma. Ma io già non facevo più parte di quella seconda, terza ondata punker, stavo già facendo altre cose, tu l'hai detto benissimo prima, stavo già suonando con gli Apocalypse Hotel, quindi facevo già una musica un pochino più sperimentale, più new wave.
A proposito, appunto, parlando dei Clash, tu poi hai dei grandi ricordi sui Clash, perché tu hai assistito al concerto di Bologna, che è stato un grande evento per i concerti italiani, per i concerti punk, soprattutto per l'Italia, perché i concerti fino a quel momento erano stati proibiti. Da un certo anno in poi i concerti in Italia non sono più venuti artisti stranieri in Italia, e i Clash sono stati un po' i primi, insieme a Patti Smith, mi sembra.
I Clash sono stati importanti, perché chiaramente, per il discorso che facevo prima, come sai benissimo, in Italia fino a un certo punto, quindi diciamo fino alla metà degli anni 70, era un paese che comunque aveva era messo negli itinerari dei grandi raduni o delle grandi tournée. Qui sono venuti a svernare i Gentle Giant, Genesis, i Led Zeppelin, Jimi Hendrix, venivano a suonare tutti. Proprio per questa forma di antagonismo politico, a un certo punto non si potevano fare più concerti in Italia, perché c'era quasi l'obbligo dell'autoriduzione del biglietto, e quindi i primi incidenti con le frange più estreme del movimento extraparlamentare di sinistra, sì, quindi con l'autonomia, fino ad arrivare agli scontri del Palasport, dell'URID, delle Zeppelin su a Milano, che hanno praticamente stoppato i grandi eventi in Italia per diversi anni.
Questa era una cosa che diceva anche Ian Anderson dei Jethro Tull, che loro rifiutavano di venire in Italia perché dicevano: tocca suonare con le... non accetto di suonare con le bandiere dietro, insomma, la musica deve essere libera.
Certo.
E tu che ricordi hai di quel concerto che Aria tirava a Bologna in quell'anno? In che anno era?
Allora, era il 1980, sì. Noi arrivammo la mattina presto, perché siamo stati anche fortunati, il concerto venne spostato. Guarda, è uscito proprio in questi giorni un libro bellissimo, concerto su quel giorno. Io ho contribuito dando la mia testimonianza e ne sono veramente felice, perché continuo a parlare, lo faccio volentieri con te, ma anche con chi me lo chiede, di quel periodo, delle persone che hanno partecipato realmente alla fase iniziale di quel periodo, perché molti di quelle persone non ci sono più, molti di quelle persone sono state dimenticate per un motivo o per l'altro, e io sono felice di parlare e fare nomi di persone che sono state quasi cancellate, che sono state delle persone che hanno contribuito a cambiare, insomma, il nostro destino artistico, ecco. Quindi diciamo, io ricordo benissimo l'appuntamento alla Lampada Osram a mezzanotte, quindi del giorno prima, insieme a Robertino, che non c'è più, ragazzo di 18 anni che è morto qualche mese dopo, insieme ad Amedeo, insieme a Franchino, con cui ho condiviso la mia carriera per diversi anni, insieme a Daniela, che era la prima bassista dei Beds, insieme alla sorella Roberta, insieme a Chris dei Transfusion, e poi diventarono Raff, insieme a tantissimi ragazzi che punk o meno punk partirono a mezzanotte prendendo l'ultimo treno dalla stazione Termini per arrivare all'alba a Bologna e rendersi conto che vivevamo in una città che stava vivendo una sorta di guerra civile non dichiarata. Noi arrivammo a Bologna, sembrava di stare in un altro mondo, cioè scoprimmo che i punk a Bologna scendevano in piazza insieme a... cioè facevano delle cose, noi quasi stavamo in clandestinità a Roma. Incontrammo per la prima volta i punk di Milano, compreso Ringo, che adesso è un famoso DJ di Virgin Radio, e tutta la sua cricca dei punk, già tutti acchittatissimi, perché per loro andare a Londra è una cosa normale. Noi eravamo acconciati con le nostre giacche nere strappate, colorate da noi, con con i pennarelli, insomma eravamo più, diciamo, più popolari, più proletari, questo è il termine giusto, forse più punk.
Venne l'esperienza dell'estero. Tu questa te la ricordi
dell'estero
molto bene, che era il sì. Festival Rock Italiano al Cinema
Festival
Estero.
Rock
sembra,
Italiano organizzato a Roma, incredibilmente,
sì.
Presentato da Roberto Agostino, sì. Roberto D'Agostino e dalla moglie.
Sì, sì.
Donna bellissima, tra l'altro, ancora tuttora è una donna bellissima. All'epoca era veramente, eravamo tutti innamorati della moglie di Roberto D'Agostino. E, quindi ci ho suonato non come gruppo, diciamo che faceva parte del festival, perché era un festival ad esclusione, quindi c'è stato un vincitore, no? E arrivarono gruppi da tutta Italia, compresi i Raz di Lamberto, di Modena, compresi la primissima formazione dei Gang, che ancora non si chiamavano Gang, e tantissime altre persone che poi sono magari diventate famose. Cioè noi facevamo parte del pubblico non pagante, perché all'epoca noi non pagavamo mai, e capitò che insomma vennero i Damned di Capitan Sensible appunto a suonare a Roma. Mm-hmm. E il giorno prima stavano a Roma per delle conferenze stampa, per delle cose, e diciamo il loro manager accettò di andare insieme a due componenti del gruppo a vedere sto concerto rock per darsi una regolata di com'era la scena rock romana. Insomma, arrivò Capitan Sensible e Paul Gray al Cinema Espero, salirono sul palco, fecero un pezzo che è New Rose con Capitan Sensible che lo cantò, e poi gli venne in mente un'idea così folle, cioè la carpimmo così, che invitava qualcuno sul palco, perché già aveva rimediato un chitarrista ulteriore e un batterista. Mm-hmm. Gli serviva un cantante, ha detto se qualcuno vuol salire sul palco facciamo un pezzo. E incredibilmente non ero io che dovevo salire sul palco, bensì un'altra persona, un amico, un vecchio punk romano, che tra l'altro anche lui faceva all'epoca il cantante, che non se la sentì, cioè che rifiutò.
Sì.
Allora tutti si girarono verso di me e io dico, vabbè, salgo io. E salì sul palco e improvvisammo Pretty Vacant con Capitan Sensible. Cioè, il destino ha voluto che ci fosse un fotografo che è diventato un
Bravo.
Famosissimo fotografo francese, che immortalò questa foto, che venne pubblicata da Ciao 2001, che addirittura la mise come foto centrale, quindi una sorta di piccolo poster allegato a una rivista che stampava centinaia di migliaia di copie all'epoca, era probabilmente la rivista più popolare dell'epoca, io mi ritrovai schiaffato in prima pagina ed è stata una cosa che chiaramente ha cambiato la mia vita, anche la mia vita artistica sicuramente, ma probabilmente la mia vita proprio in generale.
Strange like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town.
Ti vedo spesso, a parte le queste testimonianze nei vari libri, nei vari magazine, ma anche in video. Tu sei apparso in un film documentario, Mamma dammi la benza, dove tu raccontasti la tua esperienza punk romana. Sei stato testimonial, diciamo, di quel film, del lato di Roma, ecco, che parlava di Roma, dei punk a Roma. A te questa cosa fa piacere raccontarla, oppure pensi che anche di fare un'autocritica di quel periodo là, o pensi proprio una cosa che fa parte della tua vita, perché è una trasgressione giovanile che un po' abbiamo vissuto tutti quanti, no?
E sì, a me fa piacere, ma mi fermo diciamo qui nel 1980, probabilmente concludo nel 1980 quella che secondo me è la mia avventura col punk. Cioè il punk a Roma è nato nel 77, è nato con i Transfusion, è nato con gli Hatch Dopo, è nato con i Beds, è nato con tutta una serie di gruppuscoli, Metropolitan Punk Group. Cioè eravamo 15, 20, 25 persone che non si incontravano mai, e infatti il centro storico di Roma, o diciamo dei luoghi strategici al centro di Roma, diventavano un punto d'aggregazione. Io la prima volta che ho incontrato nel 77 una ragazza punk a Via del Corso, ne sono emozionato. Cioè io ho incontrato Silvana vestita tipo Patti Smith con la spilla dei Sex Pistols, ci siamo abbracciati per non si sa manco il motivo. Eravamo gli unici due matti che giravano vestiti come due marziani, circondati da centinaia di persone che ci guardavano incagnesco, non so se mi spiego.
Sì, sì, sì,
quindi
sì.
Diciamo quello per me è il punk. Il punk si ferma in quel periodo là, cioè l'Espero 1980, concerto dei Clash, già dal concerto dei Clash, quindi già da London Calling, Sandinista, il punk diventa una cosa che straborda in altri ambiti giovanili. Io, la mia non è una critica, è una considerazione,
sì,
io
sì.
A quel punto mi sono fermato, però posso raccontarti com'era il Johann Sebastian Bach quando il cantante degli Electroshock si levava il sangue e lo schizzava sul pubblico. Ti posso raccontare l'emozione di vedere Enrico Ruggeri e i suoi Decibel da 14enne che scappa da casa insieme a Franchino, che ce n'aveva 12, e per ritornare a casa e per anche un fagotto di botte, però arriva al Titan da Centocelle ci volevano 4 ore di autobus. Cioè tu immagina due bambini che scappano da casa per andare a sapere i Decibel o Adam and the Ants al Titan, cioè dall'altra parte del mondo, quello è il punk per me, e quello è il punk per tutti quelli che l'hanno creato, che hanno contribuito a farlo crescere in questa città, che si ferma fino a un certo punto, poi quando è diventata una cosa di massa e ha preso delle connotazioni politiche non era più il mio punk, io mi ho fatto un passo indietro, cioè ho fatto altre cose.
Sono venuti i Garzon Fatal in quel contesto dopo punk, sono nati i Garzon Fatal.
Sono venuti prima gli Apocalypse Hotel,
sì.
non a caso che erano un gruppo già con già mi interessavo di più, cioè ho fatto una sorta di passo indietro, quindi sono andato a riscoprire dei gruppi, sai, col punk non era necessario il saper suonare o saper suonare bene. quindi diciamo la tastiera o il sax o comunque dei suoni più puliti e venivano scartati a priori, no? Sì. Inizialmente era così, c'era solo l'immediatezza del messaggio perché era il messaggio, cioè del messaggio musicale perché era il messaggio vero e proprio che contava, insomma era veramente il punk è stato proprio una deflagrazione. Cioè piano piano invece sono andato a riscoprire le cose che avevo abbandonato perché ero completamente ubriaco di punk e sono andato a ritrovare i miei primi amori, quindi sono ritornato su David Bowie, su Lou Reed, sui Velvet Underground e ho messo su sto gruppo insieme ad altre persone, qualcuno che suonava con me nei Beds e abbiamo fatto qualcosa di un pochino più classico, no? Classico nel senso, sì, c'eravamo un sassofonista, sì, sì, saltuariamente, abbiamo fatto una serie di concerti fino allo scioglimento perché venni contattato da due, diciamo, due persone che conoscevo soltanto di vista, che sono Lorenzo Tovoli e Andrea Morelli, che stavano, pensa una cosa, non so se loro se la ricordo, loro stavano cercando una cantante per fare un gruppo, diciamo, volevano provare a fare un gruppo con una voce femminile. Il destino ha voluto invece che trovassero me. Io avevo già il nome pronto, che era appunto Garçon Fatal, e avevo già l'idea in testa di fare qualcosa con delle venature glam, perché poi c'era già i cult che avevano comunque riportato un certo rock, stava per esplodere la moda dei Guns N' Roses, quindi diciamo stava per ritornare il rock and roll, quello un pochino più, quello molto più simile a quello che suonavi tu. Sì. Quindi i Garçon Fatal hanno messo insieme l'hard rock degli anni 70 con il punk della fine degli anni 70, cosa che hanno poi fatto i Damned, che hanno provato a fare Generation X, che hanno fatto i Clash col secondo album. Diciamo ci siamo divertiti a suonare bene, cioè a impegnarci in quello che facevamo e volevamo farlo bene. E così sono nati i Garçon Fatal.
Fox on the run, just screaming, everybody dance and run.
Londra. Londra, che cosa rappresentava per te Londra? Perché un po' ha rappresentato per noi rockers, diciamo. Facciamo questa distinzione, rockers per non dire punk e metallari. Londra rappresentava la terra promessa per un amante della musica rock. Per te cosa rappresentava Londra?
Ah, Londra era il nostro Avalon, no?
Sì.
Il nostro viso perduto. Cioè io sono partito per Londra, sono partito da solo, perché tutto il gruppo che io frequentavo all'epoca erano già partiti, io stavo lavorando in quel periodo,
sì.
Dovevo finire un lavoro, io lavoravo a Cinecittà, in quel periodo facevo l'attestista, e avevo finito il contratto di sto film, insomma, di questa pubblicità, noi costruiamo e smontavamo fondali, una cosa del genere, insomma, sono passati tanti anni, neanche lo ricordo. Molte persone che vivono nella zona di Cinecittà, Don Bosco, Centocelle, da ragazzi vanno e provano a lavorare, provavano, perché c'era proprio il boom del cinema, si facevano tanti film, si guadagnavano pure molti soldi, quindi era una sorta di quasi di tappa obbligata. Quindi finiti di fare sto film o sta pubblicità, per mettere i soldi da parte, comprai sto biglietto da aereo per andare nella città che è la nostra città mito. Cioè, per me il punk come lo vedo io, cioè il punk è King's Road, è Sex, è Malcolm McLaren, sono i Sex Pistols.
Yeah.
Secondo Luigi Bonanni, il futuro della musica secondo Luigi Bonanni.
Allora, io te lo dico francamente, la musica sicuramente sopravviverà a noi e alle nostre tragedie umane.
Sicuro.
Cioè, nel senso, noi in senso di plurale maiestati. Quindi diciamo che noi potremmo fare di tutto, cioè ci potremmo inventare la trap, qualsiasi cosa oscena ci potrebbe uscire, la musica sopravviverà. Io quando chiaramente parlo di musica tra virgolette. Quindi sopravviverà la buona musica, e perché è giusto che sia così. Il rock and roll diventerà la musica classica del prossimo secolo. E io, tra un gruppo tribute band e i Greta Van Fleet, preferisco i Greta Van Fleet. Quindi tra un gruppo che fa finta di essere diciamo il proprio idolo e un gruppo che si ispira al proprio idolo, io preferisco sempre quello che si ispira al proprio idolo. A buon intenditor, poche parole.
Anch'io la penso come te.
Bene, lo sapevo.
Luigi, io ti ringrazio veramente tantissimo.
Grazie a te,
Maurizio. Questa nostra chiacchierata, e come al solito sono sempre belle chiacchierate quando le facciamo insieme, soprattutto perché io e te abbiamo vissuto veramente la nascita di qualcosa che poi...
Io ti posso dire una cosa concludendo, io ti ringrazio per avermi contattato, ringrazio i tuoi ascoltatori per aver avuto la pazienza di ascoltarmi e gli vorrei dire una cosa.
Sì.
Nonostante tutto, la nostra generazione ha vinto. Io e te, Maurizio, abbiamo vinto.
Grazie Luigi.
Ok.
Grazie.
Grazie a voi, grazie a te, un abbraccio, a presto.
Luigi Bonanni, grazie.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.